In altre
parole.
Primo appuntamento della settimana con un ospite di In altre parole che i nostri ascoltatori più affezionati conoscono già, perché più volte è venuto a trovarci ed è qui con noi in diretta telefonica Alfonso Tuor. Buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Dicevamo, l'argomento che abbiamo scelto oggi con la parte economista di Alfonso Tuor, che ha una solida formazione economica alle spalle come giornalista, è dedicato al G8, il G8 che si è appena concluso a Camp David e che secondo alcuni commentatori a fresco si lasciano sfuggire che potrebbe essere l'occasione in cui la Merkel è stata messa con le spalle al muro ed è passata invece una linea più morbida, meno fatta di austerity ma più di solidarietà e di progresso economico che passa attraverso il dare lavoro a tutti. Insomma, io vorrei innanzitutto che Alfonso Tuor ci dicesse come lui ha letto il G8 e cosa ci possiamo aspettare per quanto riguarda l'Eurozona, se c'è davvero all'orizzonte un cambio di equilibri, se l'asse franco-tedesco che fino adesso ha governato un po' l'Europa, se vogliamo, è destinato a cambiare in qualche modo e in che direzione.
Allora, io non credo che ci siano dei sostanziali riequilibri, cioè la crescita non si può decretare attraverso dei vertici, attraverso delle, per così dire, delle invocazioni. Io credo che ci sia semplicemente un'operazione di cosmesi politica, probabilmente verranno adottate delle misure come per esempio gli Eurobonds per finanziare dei progetti infrastrutturali, verranno per così dire date delle indicazioni di riforme strutturali che dovrebbero favorire la crescita, ma non a breve termine. Il problema è che l'Eurozona è in un vicolo cieco, è in una situazione da cui è difficile che esca. Mi spiego, se per esempio l'Italia o la Spagna, che stanno seguendo delle politiche di austerità molto severe e che stanno portando il paese, i loro paesi, in una situazione di forte recessione, si mettessero a, per così dire, spendere, la conseguenza immediata sarebbe che i loro tassi di interesse sul debito pubblico tenderebbero ad aumentare. Quindi non possono fare questa scelta. Quindi sono in una situazione, tra virgolette, obbligata, che non ha via di scampo. Allora, cosa si può fare? Ci sono due alternative per uscire dalla crisi dell'Eurozona. La prima alternativa è che l'Eurozona diventi la Svizzera, gli Stati Uniti d'America, cioè una, per così dire, uno Stato sovranazionale, ma uno Stato in cui i paesi ricchi, tra virgolette ricchi, perché poi non lo sono nemmeno così tanto, tipo la Germania, si facciano carico garantendo il debito dei paesi, tra virgolette, in difficoltà. L'altra soluzione è la spaccatura dell'Eurozona. Io credo che non ci siano alternative, tutte le altre sono palliativi per guadagnare tempo.
Ma allora la domanda che mi viene da fare ad Alfonso Tuor è com'è possibile far digerire ai ricchi, chiamiamoli così, ai tedeschi o comunque chi per loro, l'ipotesi appunto di una maggiore coesione politica europea e la conseguenza di dover mettere mano al portafoglio anche per risanare la parte sud dell'Europa o quella più debole, soprattutto considerando che escono praticamente adesso da uno sforzo gigantesco che è stato quello per equiparare il livello di benessere della Germania Est, dell'ex Germania Est rispetto a quella occidentale.
Io sono completamente d'accordo con lei, cioè nel senso che lo ritengo impossibile. Non ritengo possibile che la Germania abbia prima di tutto la forza di poter sostenere il peso del debito tedesco, del debito italiano, spagnolo, greco, portoghese, irlandese e via dicendo. In secondo luogo non ci sia il consenso politico, perché non solo c'è stato lo sforzo della riunificazione tedesca, ma c'è stato anche tutta una serie di riforme fatte dal governo precedente rosso-verde, come l'Agenda 2010, come per esempio Arts 4 che ha riformato il mercato del lavoro, che sono costate in termini economici ai lavoratori tedeschi non poco. Non dobbiamo dimenticare che la Germania non ha dei livelli salariali molto elevati ed è competitiva e oggi va bene proprio per questo, cioè nel senso che ha fatto dei sacrifici. È difficile quindi far passare nella popolazione, tra la popolazione tedesca, il messaggio che i tedeschi si devono, dopo aver fatto questi sacrifici, a caricare anche i debiti dei paesi deboli.
Quindi, dicevamo, se le strade sono due e questa sembra quella impraticabile, diventa gioco forza prevedere l'altra, ovvero l'uscita della Grecia
Sì,
dall'euro. Ora, io vorrei
non
fare.
credo tanto alla Grecia dell'euro, se mi
Ah,
permette.
dica.
Non credo, io credo che adesso stanno tentando di mettere la Grecia con le spalle al muro, soprattutto l'elettorato greco, e non è escluso che i partiti che sostengono una mediazione con l'Eurozona nelle prossime elezioni del 17 giugno riescano, tra virgolette, a spuntarla. Cioè l'uscita della Grecia dall'Eurozona vorrebbe dire l'esplosione dell'Eurozona, perché immediatamente il contagio si trasferirebbe ai titoli spagnoli e italiani e la situazione diventerebbe ingovernabile. Io credo che invece ci saranno ancora delle misure per guadagnare tempo e che solo in seguito si arriverà veramente alla prova del 9. Perché queste misure per guadagnare tempo ne sono già state fatte parecchie, piani di salvataggio della Grecia, del Portogallo, dell'Irlanda, l'iniezione di liquidità della Banca Centrale Europea e via dicendo, ma fanno solo guadagnare tempo. Il problema è che bisogna arrivare alla decisione, si può stare insieme, l'Unione Europea è una camicia di forza, oppure l'euro è una camicia di forza, oppure è una moneta che vale la pena difendere ad ogni costo. Io credo che di fronte a questa decisione, di fronte a questa scelta, alla fine si arriverà alla conclusione, che è quella più ragionevole, che la spaccatura dell'euro non è una catastrofe e paradossalmente in una fase temporanea potrebbe essere anzi la soluzione. Ricordiamoci una cosa, che
Sì.
quando ci sono state delle crisi del debito, per esempio nei paesi dell'America Latina o nei paesi del sud-est asiatico, la manovra che veniva fatta era questa, era sostanzialmente svalutare la moneta, stampare moneta e fare delle politiche restrittive fiscali. Il problema è che in Europa, l'Italia, la Spagna, la Grecia possono solo fare delle politiche restrittive fiscali. Non hanno il vantaggio di poter svalutare la loro moneta, non hanno la possibilità di stampare moneta. Quindi si ritrovano in una situazione in cui, tra virgolette, queste politiche di austerità approfondiscono la recessione e quindi non hanno nessun risultato pratico. È stato dimostrato che per una riduzione di un punto percentuale rispetto al PIL del debito pubblico di questi paesi occorre una recessione di 1,5% del PIL, cioè in pratica è un esercizio suicida.
Infatti, sentire questi numeri fa un po' impressione. Io però, prima di salutare Alfonso Tuor, vorrei fargli la domanda da un milione, che è un classico, se vogliamo, ovvero l'interrogativo che mi faccio io da non economista, da profano assoluto di economia, soprattutto a questi livelli, è una è molto semplice, ma è possibile davvero creare una coesione intorno a una moneta, a un'idea che sia così puramente economica? Cioè, non ha l'impressione che invece quello che manca profondamente all'Europa sia un'identità culturale comune che dovrebbe essere poi alla base dell'identificazione di un popolo con il concetto di nazione o, come dicevamo, nel caso dell'Europa, una federazione di stati che però sia unita da qualcos'altro che sia un po' di più dell'euro, della moneta. Non crede che manchi questa cosa?
Ah, non c'è dubbio che manca, ma quelli che hanno voluto la moneta speravano che la moneta costringesse o favorisse questo processo, cioè il processo di integrazione anche politica dell'Europa. E quanto non è succeduto, o quanto è succeduto fino ad alcuni anni or sono, da quando è esplosa la crisi dell'euro, la moneta sta diventando un elemento di disintegrazione dell'ideale europeo. Io credo che mantenere e difendere l'euro in queste condizioni vuol dire far crescere le posizioni anti-europeiste in tutti i paesi deboli dell'Europa.
Insomma, l'euro è una lettura interessante. L'euro potrebbe essere davvero il detonatore per far esplodere anche l'integrazione culturale europea, insomma.
Non c'è dubbio, se lei guarda in Grecia cosa sta
Eh
succedendo
sì.
o se lei guarda in altri paesi, noi abbiamo una crescita dei partiti anti-europei praticamente ovunque, anche in Olanda, anche in
È
Finlandia.
vero, è vero.
E quindi l'euro sta diventando un fattore di destabilizzazione anche dell'integrazione europea, mentre la fine dell'euro non vuol dire la fine dell'integrazione europea. Si vede sempre la spaccatura dell'euro come un evento estremamente catastrofico che praticamente distrugge tutto il lavoro fatto finora. Invece non è vero, se viene fatto in modo ordinato, questa spaccatura dell'euro può creare le premesse, non immediate, ma fra un 5, 10, 20 anni, per riprendere tutto il lavoro di integrazione che verrà sospeso per un certo periodo di tempo.
Alfonso Tuor, io la ringrazio per questa riflessione di oggi che va decisamente fuori dagli schemi a cui siamo abituati nella macroeconomia ed è un punto sul cui vale la pena davvero riflettere. Grazie e appuntamento a domani.
Grazie a lei e agli ascoltatori.
Rete 2.